tornano le trombe a mano su Radio Eustachio.
36esima puntata su Radio Bartolomeo Eustachio con l'informazione contro l'informazione.
Oggi è martedì 3 giugno.
Ascoltiamo la coda della sigla Tension di Good Looking e poi partiamo con il nostro giornale radio. Andiamo con i titoli della settimana. Brescia. Torniamo in Piazza Loggia per capire che cosa è successo nel quarantennale della strage fascista, ma soprattutto per capire che cosa non è successo.
Torino e Roma. Sono giornate di repressione nei due capoluoghi regionali, colpiti gli attivisti e le attiviste che si occupano del diritto alla casa.
E poi andiamo all'estero, Barcellona. Anche nella città catalana è arrivato un pesante sgombero. Qui la città si è rivoltata. Arrivano in Italia i video durissimi degli scontri con la polizia.
E passiamo a Gezi Park in Turchia un anno dopo. 126 arresti nella repressione statalista del primo ministro Erdogan durante l'anniversario dell'occupazione della piazza di Istanbul.
E chiudiamo con un aggiornamento sui CIE. I centri di identificazione ed espulsione non sono mai abbastanza. Ora lo Stato, anziché capire che andrebbero tutti chiusi, è deciso di aprirne uno nuovo vicino a Firenze. Brescia, Piazza della Loggia, 28 maggio 2014, mercoledì scorso. Gente in piazza, non molta. Non ci sono troppi organi di informazione nazionale, come se non fosse una ricorrenza importante. 28 maggio, qualcuno ci pensa, ma alla fine non viene in mente perché c'è gente che manifesta. I giornali non ne parlano, le televisioni ne parlano poco. Forse, semplicemente, non è successo nulla. Anzi, è proprio così, il 28 maggio 1974, a Brescia, in Piazza della Loggia, non è successo nulla.
Sono passati 40 anni da quel pomeriggio. Che cosa è successo? Ve lo ricordiamo brevemente noi. Una manifestazione antifascista, gli anni di piombo, la strategia della tensione, gli attentati di estrema destra che destabilizzano la società, sperando nell'instaurazione di uno Stato forte, come quello dei colonnelli greci. Una bomba esplode nella piazza Lombarda, muoiono 8 persone, ne restano ferite 102, una strage.
Ok, ma non finisce qui. Lo Stato, anziché aprire un'inchiesta e tentare di capire chi ha nascosto la bomba assassina in un cestino della spazzatura, fa in modo che i vigili del fuoco arrivino prontamente in Piazza della Loggia, azionando i potenti idranti che la ripuliscano. Operazione necessaria, forse, ma perché farla prima delle dovute indagini? Forse per coprire eventuali indizi? Per levare via prove di colpevolezza e coscienze sporcate per sempre?
La paternità fascista della vigliacca strage, viste le circostanze, è scontata. Eppure la nostra cara magistratura non riesce a trovare un colpevole. Tuttora, nel quarantennale, l'assassinio di 8 persone in piazza non ha un colpevole. Come scrisse qualcuno su un foglio appeso nella stessa piazza, qui il 28 maggio del 1974 non è successo nulla. Ma la notizia è anche un'altra, il silenzio dell'informazione su questa data. Forse Piazza Loggia non interessa più. Forse dopo 40 anni sono rimasti in pochi quelli che vogliono la verità. E ce lo chiediamo anche in studio. C'è un ragazzo che, insomma, c'era mercoledì scorso in Piazza Loggia. Com'era la situazione?
Sì, purtroppo questa quarantennale non è stato così partecipato come si pensava. La manifestazione della mattina degli studenti e del magazzino è stata tranquilla e anche quella poco purtroppo poco partecipata.
Fin troppo tranquilla,
esatto. E comunque il pomeriggio è stato comunque un pomeriggio di festa, ci sono stati molti momenti anche emozionanti di persone che ricordavano quei momenti, che li hanno vissuti in prima persona o comunque i genitori o i parenti. E in ogni caso ci sono ancora persone che ricordano questo, che ricordano che la verità purtroppo non è uscita.
Te parli in modo un po' ottimismo, diciamo, però sembra che la cosa sia rimasta ormai circoscritta nella sola città di Brescia, o sbaglio? Qual era la sensazione in piazza?
Sì, sicuramente la maggior parte, sono tutte le persone presenti, erano bresciani e soprattutto i, tra virgolette, i soliti noti, quelli delle varie lotte, dal diritto alla casa, al NOTAV.
Più o meno quanta gente poteva esserci a occhio? Centinaio, migliaio?
Durante la giornata, non so, quando io ero in piazza, almeno un centinaio, anche qualcosina di più forse, però sicuramente meno rispetto agli anni passati. Passiamo ora a una notizia più fresca, ci spostiamo a Torino, dove, come riportano alcuni blog antagonisti, sono avvenute pesanti azioni repressive, che hanno colpito soprattutto gli attivisti per il diritto alla casa. Nei quartieri Barriera Milano e Porta Palazzo sono stati catturati e portati in carcere 11 persone, mentre per altri 7 sono stati disposti domiciliari, e ulteriori 7 si trovano in condizione di limitazione della libertà personale.
Devastazione, saccheggio, insurrezione armata, reati associativi. Le forze dell'ordine non sanno più che reato inventarsi per cercare di bloccare gli attivisti e le attiviste, dei quali sono sotto indagine circa 100, con queste accuse. Il pensiero ovviamente va ai 4 NOTAV arrestati con l'accusa di terrorismo, per aver manomesso alcuni macchinari in Valsusa. Tra di loro Nicolò, Chiara e Claudio sono addirittura coinvolti anche in questa nuova indagine.
Restando in tema sfratti, lotta per la casa e repressione statalista, ci spostiamo a Roma. Qui la polizia, proprio questa mattina, martedì 3 giugno, ha tentato lo sgombero di Torre Spaccata, un edificio occupato da oltre un mese dai ragazzi e le ragazze del diritto all'abitare nella capitale. Una volta cominciato lo sgombero di massa, gli occupanti hanno tentato in tutti i modi di resistere alla prepotenza statalista, salendo sul tetto e rifiutandosi di obbedire.
Erano in 150 al piano più alto dell'abitazione, tra loro anche alcune famiglie che vivono stabilmente a Torre Spaccata, tra cui molti bambini. Da qui è nato un presidio sociale, gli occupanti tenteranno di resistere a oltranza. L'obiettivo è quello di tenere lo stabile e di non lasciare per strada le tante famiglie che vi abitano, insieme con alcuni attivisti. La cronaca in diretta, ora per ora, è su alcune emittenti antagoniste anche online.
Ecco, adesso invece facciamo una rapida chiacchierata con un attivista di Verona del diritto all'abitare. Come sta andando, diciamo, qui a Verona?
Sì, allora, per quanto riguarda le lotte a Verona per il diritto all'abitare, diciamo che sono situazioni, diciamo, sempre dure come in tutta Italia, anche se, diciamo, la pressione da parte degli organi che sfrattano è minore rispetto a città come Torino.
Esatto, non è arrivata ai livelli che abbiamo appena
detto. Esatto, certo. Comunque sia, gli enti pubblici che dovrebbero, diciamo, prendersi cura di queste emergenze abitative e se ne fregano altamente, diciamo, e usano la tattica dello scaricabarile verso i privati, quindi chi, diciamo, cerca di guardare il proprio tornaconto come un privato.
E voi cosa fate, diciamo, in concreto dunque?
Sì, allora, noi, diciamo, la prima azione che viene fatta quando c'è appunto uno sfratto, si cerca di bloccare lo sfratto, quindi un picchetto antisfratto di fronte alla casa di chi viene sfrattato, e successivamente, diciamo, si cercano di trovare accordi col comune in cui i signori abitano, e addirittura anche magari trovare accordi con la prefettura, comunque, quindi
cercate comunque la strada istituzionale.
Sì. No, certamente, anche perché, diciamo, bisogna rapportarsi con le istituzioni, soprattutto con la prefettura, perché, diciamo, uno dei punti principali è cercare di fermare l'uso della forza pubblica per gli sfratti.
Ok, se ti chiedo se vuoi lanciare un puntello, magari qualcuno che ci ascolta e può interessare.
Sì, assolutissimamente. Allora, il prossimo sfratto che abbiamo qua a Verona è in via Glori, che è nel quartiere delle Golosine, per il 5, giovedì 5,
okay,
e alle ore 9.
Ok, e invece se qualcuno è interessato proprio all'abitare, volesse trovarvi per un'assemblea?
Allora, noi facciamo assemblea ogni 2 settimane, il martedì, al Circolo Pink in via Scrimiari, alle 5, se no facciamo sportello comunque per chi ha bisogno,
sempre
il giovedì, e venerdì sempre alle 5, alle 7 sempre al Circolo Pink.
Chiedere di
della rete sociale per il diritto alla casa.
La cosa più importante è che non avevamo detto il nome della... Ok, grazie.
Figurati.
Barcellona. Lo spazio Can Vies è occupato da 17 anni, anzi, era, perché lo scorso lunedì 26 maggio è stato sgomberato e poi demolito, parzialmente. Gli abitanti del posto, però, non sono certo rimasti a guardare mentre lo Stato distruggeva la loro casa. Al contrario, per le vie della città catalana è partita una rivolta, una vera e propria guerriglia contro le forze dell'ordine.
Siamo nel quartiere Sant, dove le manifestazioni, gli scontri, gli arresti e le barricate sono all'ordine del giorno. I ribelli non esitano a ricostruire le barricate che sistematicamente vengono distrutte dalla polizia. I resoconti dalla Catalunya parlano di una grande resistenza di massa nel quartiere, anche di persone che non vivevano al Can Vies.
Il bilancio attuale è di 60 arresti circa e diverse decine di feriti negli scontri. Tra i ragazzi portati in carcere ci sarebbero anche 2 minorenni. Già il 31 maggio, sabato, è partita l'immediata ricostruzione dello stabile. I cittadini catalani rivogliono il Can Vies. Nel frattempo, e vista la situazione, il comune di Barcellona ha deciso di interrompere la demolizione. In questo momento solo metà edificio resiste in piedi.
Da questa settimana le strade del quartiere Sanz di Barcellona sono ipermilitarizzate. Sono centinaia di poliziotti pronti a sedare con la loro azione repressiva i manifestanti. Questi ultimi chiedono le dimissioni del sindaco di Barcellona, ma ancor più l'immediata scarcerazione di tutti e tutte gli arrestati e le arrestate dei giorni scorsi. La lotta per il Cambies è solo all'inizio.
Restiamo all'estero e passiamo in Turchia. Andiamo a vedere dal blog turchia.over che cosa sta succedendo dunque nell'anniversario di Piazza Taksim. Il 31 maggio 2014 è stato l'anniversario della rivolta del Parco Gezi. In diverse città della Turchia sono state organizzate delle manifestazioni di protesta. Particolarmente il punto di partenza della rivolta di un anno fa, ossia Taksim, era molto caldo. Dalle prime ore della giornata tutta l'area è stata blindata da parte della polizia. Con il passare del tempo anche le vie che danno sulla piazza sono state bloccate, quindi verso l'ora ufficiale del ritrovo, ossia le 19, la polizia ha iniziato a provare ad allontanare le persone che volevano manifestare. In pochi minuti, sempre la polizia, ha iniziato a caricare e sparare dei lacrimogeni.
Secondo quanto dichiarato dall'Associazione per i diritti umani e l'Associazione dei giuristi progressisti, durante le manifestazioni organizzate per il primo anniversario della rivolta di Gezi Park, sono 126 le persone fermate dalla polizia e 13 feriti. Il questore di Istanbul, Altinok, che si è recato a Taksim per far visite ai poliziotti e impiegati, ha affermato: «Gli abitanti di Istanbul si sono comportati bene e pacificamente. Non c'è stata molta partecipazione a questa protesta. Abbiamo passato una bella giornata senza che i nostri amici poliziotti siano stati creati grossi problemi. La pace e la sicurezza si addicono ad Istanbul».
Sarà, però, 7 avvocati, di cui 3 dirigenti, sono stati fermati dalla polizia ad Ankara, Izmir, Adana e Istanbul. Alla fine sono stati addirittura 126 fermi, 13 feriti, però Istanbul è pacificata.
Ricordiamo che le elezioni in Turchia si sono svolte poco tempo fa e il ministro Erdogan all'inizio, all'epoca dell'occupazione di Gezi Park, primo ministro, è stato rieletto e aveva proclamato a tutti i turchi che chiunque si fosse recato in piazza sarebbe stato arrestato.
Quindi c'è da dire che è stato di parola un presidente
di parola, quei 126 fermi del 30 maggio.
Un presidente finalmente che mantiene le promesse.
Faceva brillare gli occhi, era una rivelazione che nasceva chissà come e usciva così vivace dal suo strumento che chi la sentiva non poteva trattenersi dal battere ritmicamente le mani o i piedi. Da dove veniva questa musica? Pissalò non lo sapeva, mi sembrava che non nascesse da lui, ma da molto, molto più lontano.
Chiudiamo parlando di CIE. Ecco che si torna a parlare di centri di identificazione ed espulsione, i lager illegali resi legali dagli stati europei. In Italia sono 13 quelli ufficiali, 8 dei quali sono stati chiusi dopo le rivolte dei migranti trattenuti al loro interno. I 5 aperti sono quelli di Torino, Roma, Bari, Trapani e Caltanissetta, mentre quello di Milano dovrebbe riaprire nel corso dell'estate.
Eppure lo Stato italiano non solo non ha capito che certe prigioni occulte per migranti andrebbero chiuse per sempre, ma starebbe decidendo di aprire una nuova struttura sul territorio, in particolare in provincia di Firenze, a Sesto Fiorentino. Ci sarebbe già stato un sopralluogo tecnico in un edificio già esistente, ma in disuso e che sarebbe adatto per farlo diventare, appunto, un CIA.
Il blog Urria, che ha evidenziato la notizia apparsa solo sui quotidiani locali, fa presente che non è la prima volta che si parla di CIE in Toscana, già si era provato a costruire dei lager in altri 3 comuni. Nel 2010, addirittura, l'allora ministro dell'interno Maroni aveva annunciato l'imminente apertura a Campi Bisenzio. Le manifestazioni massicce di Toscana no CIE hanno bloccato il progetto.
Ma la pazza idea statalista è tornata, un CIE in Toscana sa da fare. Tra le grandi regioni, quella di Firenze è l'unica sul territorio italiano a non aver mai ospitato un CIE. Attualmente sono chiusi quelli in Lombardia, di Milano, Friuli, di Gradisca di Sonzo, Emilia-Romagna, Bologna e Modena, Calabria, di Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto. Mentre in Puglia e Sicilia, per quanto ce ne siano 3 aperti, restano chiusi quelli di Brindisi e Trapani, Serraino Vulpitta.
E siamo arrivati al momento degli appuntamenti della settimana, di questo fine settimana e del prossimo fine settimana, perché parliamo di brutti caratteri.
Siamo arrivati alla 10ª edizione della manifestazione, che inizierà il giovedì 5 giugno alla Libreria Libre alle 18.30 con Etnografia del Quotidiano, uno sguardo antropologico sull'Italia che cambia.
ci sarà l'autore Marco Aime, antropologo dell'Università di Genova. Poi venerdì 6 giugno c'è un altro importante evento, il Morbo Rosa, alle 21.30, al cortiletto della Libreria Libre, alla Locanda Lacagnare, alla Taverna della Malacarne. Il Morbo Rosa, ovvero di come la Gaia Peste si diffuse nella bella Verona. Tu sai qualcosa forse sul gruppo teatrale che accompagnerà questo evento?
Sì, il gruppo teatrale prende il nome di Piccola Compagnia Improvvisata, sono appunto dei ragazzi che si sono appena conosciuti, si sono uniti in questa compagnia per pubblicizzare, diciamo, questo nuovo libro del il Morbo Rosa fatto dai ragazzi di Lombroso.
Ecco, poi ci sono altri appuntamenti. Sempre sabato 7 giugno viene presentato il libro di Sailor al Malacarne. Domenica 8 giugno c'è il rodeo di rigori al campo sportivo Gigi Piccoli. Batti l'ignoranza e segna a Tommy GB, l'invincibile portiere. Insomma, poi tantissimi altri appuntamenti, sia per questo fine settimana sia per il prossimo. Vi invitiamo a guardare per nuovi aggiornamenti e approfondimenti su brutticaratteri.noblogs.org e su Facebook Brutti Caratteri, oppure scrivere a brutti@autistici.org. E niente, salutiamo. Oggi è il 3 giugno, 36ª puntata delle Trombe a Mano. Abbiamo ascoltato la musica dei, com'è che si chiamavano? Ti ricordi? Allora, musica balcanica, intanto prendiamo tempo. Musica balcanica dei bravissimi Aide Zora. Mentre sì,
che probabilmente qualcuno di voi avrà sentito l'altra sera al Gigi Piccoli dopo la manifestazione sportiva.
Esatto, ovvero Netta Riboli. Invece adesso, proprio per questa sigla finale, abbiamo ascoltato il Les Azo, un gruppo molto africano che ci piace tanto. Alla prossima!